Buongiorno da Radio Atlanta Milano, ultimo appuntamento di questa stagione con Amici a quattro zampe, come ogni venerdì alle ore 11 fino alle ore 11.30 circa con il dottor Piero Bianchi qui in studio, che risponderà alle vostre domande che sono pervenute durante il corso della settimana, ovviamente tramite la nostra mail che è studio@radioatlanta.it, ma vi ricordo anche che è possibile telefonare o in questo momento durante il corso della trasmissione in diretta allo 02 31 60 10 oppure mandare un messaggio al numero WhatsApp al 373 88 00 855, ripeto 373 88 00 855. Do subito la parola al dottor Piero Bianchi e buongiorno.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Oggi abbiamo in programma l'ultima puntata prima dell'estate, prima della pausa estiva, e abbiamo già delle richieste che ci sono pervenute via email e direi di cominciare a leggere la prima.
Ecco, la prima, una domanda che ci fa Carlo. Buongiorno, ho uno scoiattolo che da qualche giorno sta perdendo il pelo a chiazze, tanto che si vede la cute, ha piccole scoriazioni. Purtroppo, essendo in vacanza, non ho trovato un veterinario. Secondo lei è una cosa grave? Rientrando dalle ferie con la prossima settimana, lo porterei dal veterinario o devo cercare assolutamente in zona, nei paesi limitrofi, un veterinario? Grazie Carlo.
Allora Carlo, parliamo di scoiattoli. Ci dà modo questa richiesta di affrontare per la prima volta questo tema, o perlomeno di parlare di questo animaletto che effettivamente non è molto diffuso nelle nostre case, nelle case degli italiani, e parliamo quindi per la prima volta da quando abbiamo iniziato questi nostri appuntamenti settimanali di questa specie. Il prurito nello scoiattolo, perché credo che di prurito si tratti, nel senso che Carlo ci racconta di queste chiazze senza pelo e di queste escoriazioni, però quasi sicuramente le chiazze senza pelo dipendono dalle escoriazioni che a loro volta dipendono dal prurito. Quindi l'animale si gratta, grattandosi si crea queste ferite e il pelo cade. I due più comuni motivi che possono indurre uno scoiattolino a grattarsi sono di tipo o parassitario o fungino, ovvero ci sono degli acari, dei minuscoli parassiti che campano scavando delle gallerie nella cute che causano prurito, l'animale si gratta e in questo modo grattandosi crea tutto quello che abbiamo sentito nella mail. La seconda ipotesi è che possa esserci magari un fungo, quindi una micosi, una dermatomicosi, un'infezione cutanea causata da un fungo, un lievito, il quale chiaramente in questi casi determina anche un qualche cosa di simile a quello che abbiamo appena detto, quindi chiazze senza pelo, pelo che cade, eventualmente prurito, eventualmente irritazione, eccetera. In un caso e nell'altro occorre chiaramente però una diagnosi specifica, quindi sarebbe effettivamente opportuno, senza urgenza chiaramente, per cui possiamo dire a Carlo di aspettare e finire le sue vacanze e rientrare poi alla base per sentire il veterinario, perché in questi casi non si tratta per fortuna di problematiche, diciamo così gravi da richiedere un intervento immediato. Però è ovvio che se non si interviene si possono creare poi delle lesioni secondarie, delle alterazioni che comportano poi una progressione della patologia. Quindi le due cause più probabili sono sicuramente queste, ma non vanno escluse altre situazioni che chiaramente vanno eventualmente identificate con una valutazione clinica approfondita. Quindi i rimedi poi è ovvio che dipendono a seconda della causa e sono un po' diversi a seconda del fatto che si tratti di una acariasi piuttosto che di una dermatomicosi o di un'infezione della pelle legata ad altri motivi che di solito possono essere di tipo batterico. Quindi diciamo tranquillamente a Carlo di far vedere l'animale al veterinario, dandogli intanto già queste idee, ma senza l'urgenza di dover dire corro immediatamente anche nel luogo di vacanza.
Perfetto, intanto ci giunge un messaggio da parte, ecco, abbiamo, eccolo qua, da Alessandra da Firenze, dice: buongiorno, vorrei rivolgere due domande al dottor Bianchi, sono inerenti alla sterilizzazione. Sterilizzare una canina di media taglia a 8 mesi, considerato che non è completato l'accrescimento, la espone a un maggior rischio di incontinenza? Togliendo solo le ovaie e non l'utero, sussistono ancora probabilità per il verificarsi di una piometra?
Va bene, allora ringraziamo Alessandra per la sua domanda, anzi per le sue due domande, che riguardano comunque la sterilizzazione della femmina, del cane femmina. Allora, parto dalla seconda. Se si tolgono le ovaie in un animale in giovane età, quindi di 8 mesi, automaticamente l'utero regredisce, quindi diventa già da quel piccolo cordoncino che è normalmente un organo inapprezzabile, e quindi il rischio che si instaurino patologie come la citata piometra piuttosto che la mucometra, l'idrometra, l'ematometra, eccetera, come si suol dire, spiego un pochettino meglio per chi non conosce questi termini, che sono termini tecnici. La piometra è il riempimento della cavità uterina con pus. Quando c'è il termine pio si intende sempre la presenza di pus. Questo si genera di solito per motivi di tipo infettivo, ma non solo, anche per squilibri interni, che però sono sempre mediati da situazioni ormonali. Quindi in questo caso il rischio della piometra è, direi, del tutto ridotto, se non cancellato. Basta togliere le ovaie in un soggetto in giovane età e il problema si risolve automaticamente, perché l'utero non è più in grado di essere un utero normale. Idem per le altre condizioni che non sono citate, ma che si accompagnano a volte o che sostituiscono la piometra, che sono la mucometra, cioè quando l'utero si riempie di muco, piuttosto che l'idrometra, quando l'utero si riempie di materiale sieroso, piuttosto che l'emometra o ematometra, quando si riempie invece di sangue. La seconda domanda, che invece era la prima che ci ha posto Alessandra, riguarda l'età, quindi l'intervento a 8 mesi su di un soggetto che non si è ancora del tutto sviluppato. In realtà questo problema non è tanto da prendere in considerazione dal punto di vista dell'accrescimento fisico, quanto dallo sviluppo, diciamo così, di tipo sessuale. Le ultime linee guida suggeriscono di intervenire chirurgicamente con la sterilizzazione dopo la manifestazione, meglio, del primo ciclo, quindi del primo calore. Quindi se a 8 mesi la cagnolina in questione non ha ancora esibito il calore, conviene magari aspettare ancora un pochettino. Se invece il calore c'è già stato ed è già esaurito, si può intervenire senza problemi e senza timore di causare contraccolpi a livello della crescita. E pertanto la regola, in quanto poi il primo calore si manifesta in maniera differente a seconda di ogni singolo soggetto, tipicamente i cani di taglia più piccola tendono ad avere il primo calore precocemente, più verso i 6 mesi per intenderci, mentre i cani di taglia più grossa, se non quelli giganti, magari anche dopo l'anno di età. L'importante è che si sia avuto il primo calore e poi nella fase, diciamo così, di riposo si può intervenire in maniera sicura senza problemi a livello di accrescimento.
Benissimo, intanto io ricordo nuovamente i nostri numeri sia di telefono che di WhatsApp. Per entrare in diretta telefonica potete comporre lo 02 31 60 10 oppure inviare i vostri messaggi al numero di WhatsApp che è il 373 88 00 855.
Io direi che possiamo passare alla prossima email.
Ecco, allora ci scrive Michela e dice: buongiorno dottore, il mio cane ha tra le zampe delle fiacche biancastre, tipo bolle. La parte circostante è molto arrossata, si lecca spesso e cosa potrebbe essere? Una mia amica mi ha suggerito che potrebbero essere i forasacchi. Grazie Michela.
Allora Michela, i forasacchi, lo ricordo per chi magari non conosce questo termine, sono le cosiddette spighe dell'orzo selvatico e sono quelle parti vegetali che vanno a infilarsi in questa stagione un po' dappertutto, nelle orecchie, nel naso, negli occhi, nei genitali e a volte anche tra le dita. Io credo che il termine utilizzato per questa email, tra le zampe, sia da tradurre tra le dita, perché è nello spazio interdigitale dove i forasacchi possono entrare. Ritengo però poco probabile che l'animale in questione sia stato interessato da più forasacchi, perché mi si parla di diverse lesioni, quindi non di un'unica lesione, quindi probabilmente non si tratta di forasacchi, ma verosimilmente di problematiche di altra natura. A livello dermatologico in quella sede è facile che possano esserci magari delle allergie da contatto legate probabilmente a qualche sostanza con cui l'animale viene in contatto, o più facilmente a qualche pianta, perché viene portato magari in qualche giardino, in qualche parco, in qualche prato, dove facilmente in quella sede si possono avere delle risposte di questo tipo. Chiaro che poi l'animale si lecca, si infiamma e subentrano poi delle infezioni secondarie che vanno trattate a dovere. Però voglio ricordare a Michela che spesso anche le allergie e le intolleranze alimentari determinano soprattutto alterazioni a carico degli spazi interdigitali, con pruriti, leccamenti e poi di conseguenza tutto quello che riguarda l'infiammazione, la presenza di queste eventuali papule piuttosto che pustule, piuttosto che lesioni dermatologiche di altro tipo. Per cui, così a naso, le direi comunque di intraprendere un trattamento antibiotico, un trattamento con un antiprurito, un trattamento eventualmente locale, ma è bene per scrupolo far valutare l'animale dal veterinario per avere un'idea un pochettino precisa sul da farsi e per intraprendere poi una terapia adatta al caso. Passiamo magari all'ultima mail che abbiamo in serbo, poi magari facciamo una pausa.
Benissimo, allora l'ultima mail che è giunta in redazione è di Paola e ci chiede: buongiorno, ho trovato un gattino molto piccolo, temo abbia pochi giorni, è veramente molto piccolo, sto dandogli del latte vaccino con una siringa, però alcune volte lo vomita, devo dargli un altro tipo di latte? Grazie Paola.
Allora Paola, la domanda in realtà meriterebbe una discussione abbastanza intensa e prolungata e comunque dettagliata, perché innanzitutto dobbiamo capire quanto tempo ha questo gattino. Do qualche indicazione di massima: se gli occhietti sono già aperti, quindi se le palpebre sono già schiuse, vuol dire che il gattino ha più di 8-10 giorni di vita. Se sono già spuntati i primi dentini, si sentono toccando l'interno della bocca, il gattino ha più di 20 giorni di vita. Il fatto che mi si dica che è molto piccolo mi fa pensare che probabilmente è in una fase intermedia, però questa è una cosa che va valutata e quindi è importante. L'alimentazione, che è non è la cosa fondamentale, però è una delle più importanti in questa fase della vita, consiste nella somministrazione di latte non vaccino, perché il latte vaccino non ha le caratteristiche del latte di gatta, in quanto è molto poco proteico. Bisogna comprare in un negozio per animali del latte in polvere per gattini. Ci sono, si vendono senza problemi, vanno ricostituiti, miscelati con acqua calda e somministrati con un biberon adatto ai gattini. Ogni 2 ore, se il gatto è molto piccolo, poi ogni 3, 4, 5, 6 ore a seconda dell'età. Ogni volta il gattino poi va fatto digerire, va fatto sporcare, perché mamma gatta lecca la zona anogenitale, stimola il gattino a urinare, a defecare, e bisogna pesare il gattino per vedere che effettivamente cresca regolarmente, e pian pianino ci si avvicina poi a quella fase che corrisponde ai 30-35 giorni, se vogliamo anticipare un pochettino i tempi, in cui si può cominciare un vero e proprio svezzamento. Però le regole base, che sono quelle che ho detto prima, consistono soprattutto nell'identificare in maniera un pochettino più precisa l'età e nel somministrare un alimento adeguato. E poi il gattino va tenuto sempre al caldo perché non è ancora in grado di termoregolarsi da solo, e quindi magari in una scatola con dei panni morbidi, o addirittura in questa stagione il problema non si pone, ma se siamo in una stagione un pochettino più fredda, con delle bulle dell'acqua calda piuttosto che le lampade a infrarossi e così via. Comunque le indicazioni e le regole di base sono sicuramente queste. Io mi interromperei, facciamo una piccola pausa musicale, poi ricordiamo i nostri numeri, e se non dovessero arrivare telefonate, vediamo questi ultimi 10-12 minuti che ci separano di parlare di un argomento.
Benissimo, intanto io vi ricordo nuovamente i nostri numeri per mandare i messaggi WhatsApp, sono il 373 88 00 855, oppure dopo il brano che manderemo tra qualche istante potete intervenire telefonicamente in diretta, se lo volete, allo 02 31 60 10. Intanto noi ci ascoltiamo un brano uscito qualche giorno fa di una formazione che andò moltissimo negli anni 70, sono i Daniel Santa Cruz Ensemble. Questo è un loro nuovo brano che si intitola Mara e il mare. A tra breve.
Il ragazzo vicino al mare,
Abbiamo fatto la pausa musicale con questo brano, un nuovo brano della formazione Daniel Santa Cruz Ensemble, che sono ritornati con questa Mare il Mare. Riprendiamo l'appuntamento Amici Quattro a Zampe con il dottor Piero Bianchi in studio. Vi ricordo nuovamente i nostri numeri 02 31 60 10, se qualcuno volesse entrare in diretta a fare la domanda, oppure il numero WhatsApp che è 373 88 00 855. Ridò nuovamente la parola al dottor Piero Bianchi, che ci parlerà.
Ecco, siccome non abbiamo al momento domande a cui rispondere, voglio riallacciarmi a una domanda che era stata fatta qualche puntata fa circa un gatto che aveva aumentato la propria sete, per parlare di un argomento che negli ultimi tempi i veterinari, con il quale negli ultimi tempi i veterinari si stanno confrontando in maniera sempre maggiore, cioè quello dell'ipertiroidismo, che è una patologia tipica del gatto anziano e è una malattia che sta, diciamo così, aumentando in maniera sensibile da un 15-20 anni a questa parte. Inizialmente è stata evidenziata questa cosa soprattutto negli Stati Uniti d'America. Successivamente è come se fosse dilagata verso l'Europa, e sta di fatto che è un problema che si riscontra in maniera, diciamo, piuttosto importante negli animali dopo una certa età. Gli scienziati si sono chiesti il perché di che cosa possa essere successo, perché una volta il problema, questo genere di problema, era sicuramente sottodiagnosticato ma anche semi sconosciuto, e è stata scoperta una cosa un po' particolare che magari non c'entra effettivamente nulla con il problema, ma che probabilmente ha una relazione. Ci sono delle sostanze che si usano nei nostri appartamenti che si chiamano ritardanti di fiamma, e sono delle sostanze con cui magari vengono rivestiti i cavi elettrici, che vengono utilizzate nella produzione magari degli elettrodomestici, piuttosto che degli nella tecnologia e quant'altro, nei dispositivi tecnologici, i quali ritardanti di fiamma hanno la prerogativa di evitare o di annullare il rischio che si possano infiammare più facilmente determinate cose. Allora, però, questi ritardanti di fiamma vengono eliminati sotto forma di polvere nei nostri ambienti e vengono quindi inalati anche dai bambini, dalle persone e anche dagli animali. Allora, questo studio retrospettivo ha visto come la presenza nel sangue di queste sostanze nei gatti ipertiroidei era più marcata rispetto ai gatti che invece non avevano questo tipo di problema, e quindi ha dato un pochettino da pensare agli scienziati. Ma come si comporta? Come si capisce se un gatto è ipertiroideo? Aumenta l'appetito, aumenta la sete, spesso l'animale vomita molto frequentemente, spesso ha feci brutte, diarroiche, maleodoranti, non aumenta di peso, ha un aspetto particolarmente magro e disidratato. Queste sono le fotografie che ci aiutano a riconoscere a colpo d'occhio un gatto ipertiroideo. Naturalmente, per avere una certezza diagnostica bisogna poi effettuare degli esami, e ci sono dei parametri specifici per la funzionalità della tiroide che naturalmente risultano alterati, e a quel punto si pone il problema di curare questi animali con dei medicinali che tengano sotto controllo questa disfunzione di questa ghiandola, che si trova, lo ricordo a beneficio di chi magari è poco avvezzo all'anatomia, si trova tra la fine del collo e l'ingresso del torace. È localizzata lì anche nell'uomo e si trova nella stessa posizione anche nel gatto e nel cane. Questo problema riguarda principalmente il gatto. Nel cane è semi sconosciuto, perché i cani sono più facilmente ipotiroidei, quindi la tiroide funziona meno, più lentamente, mentre i gatti ipertiroidei hanno comunque un metabolismo molto elevato, e il trattamento si basava fino a poco tempo fa sull'utilizzo di un principio attivo che andava però somministrato mattina e sera, che era il tiamazolo. Questo principio attivo, che tra l'altro portava anche a degli effetti collaterali, è stato recentemente soppiantato da un nuovo principio attivo che è il carbimazolo, invece, il quale ha il vantaggio di poter essere utilizzato una sola volta al giorno, di avere meno effetti secondari rispetto a quello precedente e di dare spesso dei buoni risultati. Quindi un gatto ipertiroideo cui viene somministrato il carbimazolo reagisce positivamente, diminuendo l'appetito, riprendendo peso, che in genere è la prima cosa che si nota, diminuendo la sete, non vomitando più, non avendo più feci brutte e così via. In alcuni soggetti addirittura questa molecola, questo principio attivo, può essere somministrato anche ogni 48 ore. È importante verificare con degli esami del sangue che vanno a controllare questi parametri della funzionalità tiroidea se effettivamente il valore rientra nei limiti a un determinato dosaggio, perché chiaramente, essendo un dosaggio modulabile, si comincia magari da una dose più bassa, si verificano gli esami, la si alza o la si riduce a seconda dei casi, e così facendo si riesce ad arrivare in alcune situazioni anche a somministrare magari il medicinale ogni 48 ore, il che sicuramente aiuta, perché sappiamo benissimo che i gatti sono animali che non sempre sono collaborativi dal punto di vista della somministrazione dei medicinali. Ci sono gatti più bravi di altri, ma nella maggior parte dei casi la somministrazione di una pillola, di una compressa, può risultare problematica, perché se noi la mettiamo nel cibo e il gatto non se la mangia, bisogna in qualche modo dargliela per bocca in maniera più o meno forzata, e quindi non sempre la cosa è semplice. Figuriamoci se dobbiamo somministrare a vita un medicinale mattina e sera, può diventare veramente un'impresa. Quindi il vantaggio anche di questo nuovo prodotto consiste nella somministrazione così più diradata nel tempo. Quindi discorso dell'ipertiroidismo ci tenevo a farlo, perché è una cosa che recentemente sta dando, diciamo così, delle avvisaglie importanti, anche perché, se vogliamo, la vita media dei gatti è comunque aumentata, e quindi è più facile riscontrare questo, come altri tipi di patologie più tipicamente geriatriche, nei soggetti che vivono di più. Siamo praticamente arrivati a un minuto ancora di trasmissione, chiaramente non sono arrivate altre richieste, altre domande, per cui io direi che possiamo salutarci, perlomeno interrompendo in vista della pausa estiva, del fatto che ormai anche le città, non dico che siano vuote, però si stanno un pochettino svuotando, si vede dal traffico che magari in certe zone è un pochettino diminuito, dai parcheggi che sono un pochettino più disponibili, e quindi siamo già quasi in clima di vacanze per chi naturalmente va via. E ovviamente rinnovo a tutti non solo l'augurio di trascorrere una buona estate, ma anche quello di far sempre attenzione agli animali vaganti, agli animali che vengono abbandonati. Questa piaga purtroppo è sempre presente nel nostro paese, nonostante tutti gli appelli, gli annunci eccetera. Non ha molto senso, ovviamente, in una trasmissione che è seguita da chi ama gli animali, fare un appello di questo tipo, perché so benissimo che nessuno di voi abbandonerà mai il proprio animale, però gli animali che vengono lasciati liberi possono anche causare, per esempio, tanti incidenti stradali, automobilistici, e comportare, soprattutto per quel che riguarda i cani, che in certe zone d'Italia si riuniscono di nuovo in branchi perché diventano nuovamente selvatici, creando quindi anche dei problemi nella diffusione di talune malattie, piuttosto che per la salute pubblica, e così via. Niente, ho voluto aggiungere anche questo discorsetto finale per ricordare questa cosa.
Benissimo, io ringrazio il dottor Piero Bianchi per questa sua disponibilità di queste puntate che abbiamo appunto diffuso tramite il nostro appuntamento mattutino. Ci risentiremo, grazie ancora, e vi lascio con l'ultimo brano, che è di Luca Carboni e Giorgio Poi, si intitola Prima di partire. Noi ci ritroveremo nella prossima ripresa, diciamo, della stagione radiofonica. Grazie a tutti, buon weekend e grazie dottore ancora.
Di
alla
nuovo,
prossima.
A tutti un caro saluto.
La vita è il solo modo per bagnarsi con la pioggia e usare la fantasia. Non ci sono due giorni uguali, né due sguardi, né due baci, né due notti tali e quali.
Il tempo non fa rumore così, non lo senti passare, che strano. Col cuore in gola tu mi hai detto piano. Per arrivare qui è tutto quello che volevi, se prima era lontano, ora ci arrivi con la mano.
Chissà se anche dentro questa canzone di noi resterà qualcosa di eterno, la meta. Vedrai che in fondo siamo proprio noi.
La pioggia, tornerà l'estate, voglio sempre un lieto fine.